Buongiorno, buon mattino da Maria Pia Belloni, Claudia De Mircan, Renato Amadò alla regia tecnica. Ben ritrovati per un altro mercoledì di Mille Voci dedicato alla scienza e alla ricerca. Oggi torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Ebbene sì, vogliamo capire come la stiamo usando e come la useremo in ambito medico.
E buongiorno anche da parte mia. Quindi IA, intelligenza artificiale al servizio della medicina per supportare i professionisti sanitari nella diagnosi, il trattamento, la chirurgia e l'ottimizzazione delle operazioni ospedaliere. L'IA agisce come un copilota, migliorando l'efficienza e la precisione, ma non sostituisce il ruolo etico e umano del medico nella relazione con il paziente, o perlomeno non ancora.
Non ancora, precisazione doverosa. Allora, parleremo di applicazioni presenti, prospettive future dell'intelligenza artificiale in medicina. Ne parliamo tra poco con un ospite che questo tema lo tratta, lo indaga da tempo. You and me were meant to... 10.07 sulla Rete 1, Scienza e Ricerca, è tempo di news, diciamo degli spunti che abbiamo colto negli ultimi 10 giorni dall'attualità, ed è ricca, diciamo, dall'attualità che appunto guarda all'ambito scientifico, tecnologico e di ricerca. Claudia, cominciamo con la tua.
Sì, partiamo da una curiosità scientifica sulla missione lunare Artemis 2, prevista per febbraio 2026. Ne avevamo parlato approfonditamente a ottobre con Paolo Attivissimo. Ebbene, sul modulo con gli astronauti voleranno anche i loro avatar per studiare gli effetti dello spazio sulla nostra salute. Si tratta di un esperimento chiamato appunto Avatar, questo è il nome che gli hanno dato, che sta per A Virtual Astronaut Tissue Analog Response. Si tratta in pratica di minuscoli chip contenenti le cellule degli astronauti che viaggeranno per circa 10 giorni intorno alla Luna proprio con l'equipaggio. La NASA dice che questo consentirà di studiare gli effetti delle radiazioni dello spazio profondo e della microgravità sulla salute umana e avere così maggiori informazioni su come proteggere gli astronauti man mano che l'esplorazione si estenderà alla superficie lunare, ma poi anche marziana e oltre. Questi chip di cellule, chiamati anche chip tissutali, hanno le dimensioni di una chiavetta USB e sulla Terra sono già in uso per studiare, ad esempio, come un paziente potrebbe rispondere a una varietà di fattori di stress, ad esempio ai farmaci o a trattamenti medici. In pratica, questi piccoli dispositivi fungono da avatar, cioè da alter ego per gli organi umani. Contengono cellule umane viventi che vengono coltivate per modellare le strutture e le funzioni di regioni specifiche. Possono per esempio battere come un cuore, respirare come un polmone o metabolizzare come un fegato. E possono essere anche collegati per imitare il modo in cui gli organi interagiscono tra loro, un dato fondamentale per capire come il nostro organismo potrebbe appunto rispondere a fattori di stress o a trattamenti. Dunque, durante la missione di febbraio, gli avatar, questi chip, viaggeranno con gli astronauti e al ritorno i ricercatori esamineranno i chip per misurare il cambiamento di migliaia di geni all'interno delle singole cellule e li confronteranno poi con le misurazioni delle cellule dell'equipaggio effettuate a terra. Tra l'altro, aggiungo una piccola cosa, di avatar, ma in quanto personaggi digitali torniamo a parlare a fine puntata con Paolo Riva. E tu, Maria Pia,
allora,
cosa hai trovato?
Io porto al pubblico di Rete 1 Scienza e Ricerca, più che una news, un progetto che si è già concretizzato di recente e che vede appunto la congiunzione di scienza e ricerca al profitto della sostenibilità e del piacere di andare in barca a vela. Vi voglio parlare di un'imbarcazione da competizione costruita con, attenzione, semi di lino, naturalmente per essere più precisa direi la pasta di semi di lino lavorata e fermentata. Un progetto che, unendo passione, innovazione e sostenibilità, ha permesso di realizzare imbarcazioni che non solo eccellono in prestazioni tecniche e sportive, ma sono anche appunto pioniere nell'uso di tecnologie e materiali ecocompatibili, più dei semi di lino La prima barca messa in acqua si chiama Mariposa, fa parte del Unica Sailing Team. Il suo creatore è il professor Flavio Stocchino, docente di tecnica delle costruzioni all'Università di Cagliari e responsabile scientifico dell'iniziativa, che naturalmente è stata realizzata da un grosso team. Infatti oltre 100 gli studenti coinvolti per 2 anni, provenienti non solo da ingegneria e architettura ma anche da giurisprudenza, scienze sociali e comunicazione. Come ha spiegato Flavio Stocchino, queste imbarcazioni sono laboratori galleggianti di ricerca applicata, e una definizione più precisa non poteva esserci, proprio perché tutto quello che viene sperimentato e viene scoperto ha poi delle ricadute nel settore industriale, quindi a larga scala, nell'uso di materiali alternativi, nei processi di economia circolare, che è un concetto molto importante per mantenere in salute il nostro ecosistema. La barca funziona a propulsione eolica, anche questo è un appunto interessante, sfrutta esclusivamente l'energia del vento, quindi. Come detto, è costruita con materiali ecologici, utilizza fibra di lino per scafo e foil. Alcune parti della barca sono state costruite con materiali di riciclo creativo, come componenti di windsurf dismessi. Il trampolino, per esempio, dello skipper appunto deriva da alberi di windsurf dismessi. L'ennesima prova provata che trasformare i rifiuti in risorse utili è non solo possibile, ma in molti ambiti può essere implementato come concetto appunto di economia circolare. Costruita interamente in Sardegna, Mariposa unisce il meglio della tradizione marinara locale a soluzioni ingegneristiche moderne, trasformandosi in un esempio di design, perché è anche molto bella, sostenibile e di efficienza in mare. L'inaugurazione è stato un evento importante non solo per la Sardegna e per l'Italia, ma a livello internazionale. Infatti la barca sta partecipando a diverse competizioni e manifestazioni richiamo internazionale. Ultimo appunto, 15 metri di lunghezza, ma naturalmente, come detto, andrà su scala anche di cantieri, quindi a produzione più ampia e larga. 15 metri di lunghezza, oltre ai materiali ecocompatibili già illustrati, aggiungo che sono stati usati vernici prive di sostanze chimiche nocive, contribuendo ovviamente così a minimizzare anche l'inquinamento, non solo per l'impiego delle vernici più acriliche, ma anche per l'acqua, per il mare che incontrerà queste vernici e che non rimarrà, diciamo, inquinato. Che dire, salpiamo con brio verso i mari dell'innovazione tecnico-scientifica. Intelligenza artificiale e medicina, come sapete, una rivoluzione già in atto. Dal supporto nelle diagnosi alle terapie personalizzate, dalla ricerca di nuovi farmaci alla gestione efficiente delle strutture sanitarie e poi nella pratica operatoria o dei supporti neurologici a favore di pazienti con disabilità oppure con dolori cronici o scompensi neurali, fino ad arrivare in queste settimane la notizia ai chatbot che forniscono risposte 24 ore su 24 come nell'ospedale universitario di Ginevra.
Di intelligenza artificiale al servizio della medicina parliamo con la dottoressa Barbara Gallavotti, biologa, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e autrice, tra gli altri, del libro Il futuro è già qui. Buongiorno dottoressa e benvenuta.
Buongiorno, grazie, bentrovati.
Allora, dottoressa, prima di arrivare alla medicina, facciamo una considerazione generale. Il nostro cervello è in grado di compiere azioni davvero incredibili, ha la capacità di imparare, continuare ad apprendere, aggiungere nuove idee, nuovi concetti e di rielaborare tutto ciò. E lo fa per tutta la durata della nostra vita, se tutto va bene, ovviamente. In questo senso il nostro cervello è davvero unico. L'intelligenza artificiale, la chiamiamo sì appunto intelligenza, il che ci fa pensare che abbia qualcosa a che fare con la nostra di intelligenza, ma è tutta un'altra cosa.
Sì, assolutamente. Diciamo, forse se non l'avessimo chiamata intelligenza saremmo stati anche più tranquilli, ci saremmo sentiti meno minacciati. L'intelligenza artificiale sono programmi per computer che imparano a fornirci delle risposte dopo essere stati addestrati con esempi. Allo stato attuale l'intelligenza artificiale che esiste è un'intelligenza artificiale perché non può fare tutto quello che fa il nostro cervello, sono programmi pensati per fare compiti specifici e hanno comunque bisogno di una supervisione umana. Quindi molto potente, sa anche fare delle cose che il nostro cervello non sa fare, per esempio gestire un'enorme quantità di informazioni, è per questo che è preziosa, però è diversa da noi.
Bene, e questa era, diciamo, un'introduzione intanto che rende più armonico il tema che andiamo ad affrontare, perché è un tema che tante persone, lo sappiamo, soffrono un pochettino perché temono che, appunto, non so, la figura del medico piuttosto che quello di una radiografia venga in un attimo sostituita da, appunto, un'intelligenza artificiale. Ma siamo qua proprio per tentare di fare divulgazione e anche per rasserenarci un po' tutti, ed è stato molto bello, dottoressa, dire che non l'avessimo chiamata intelligenza, saremmo stati più tranquilli. Andiamo sul tema che abbiamo scelto di trattare con lei questa mattina, quindi l'intelligenza artificiale nella medicina, ma con un occhio particolare oggi insieme a lei e grazie a lei sulla diagnostica. Allora, posto appunto che l'IA va usata come strumento e non come sostituto, le chiediamo cosa significa l'intelligenza artificiale al servizio della diagnosi, e intanto magari parliamo di quali diagnosi, no? Perché sappiamo che la diagnostica si fa attraverso vari canali.
Beh, diciamo, storicamente l'intelligenza artificiale ha trovato applicazione in medicina soprattutto nell'aiutare nella diagnostica per immagini, quindi a leggere le immagini radiologiche. Già nel 2000 c'erano dei programmi sperimentali che imparavano a individuare nelle mammografie dei punti che meritavano l'attenzione del medico, ma che avrebbero potuto sfuggire perché ovviamente l'intelligenza artificiale ha una capacità sovrumana di analizzare, individuare piccoli dettagli, notare piccole cose. Dopodiché, lei diceva giustamente, non ci deve sostituire, ma questa è purtroppo in buona parte una scelta nostra. Perché se noi vogliamo puntare a un'assistenza sempre più di qualità, non possiamo pensare di fare a meno dell'essere umano. Però non dobbiamo farci tentare, insomma, dall'idea di risparmiare, per dirla brutalmente, e quindi ripiegare su qualcosa di, con un meno valore, ma magari più economica. Per quello che riguarda la lettura proprio delle mammografie, c'è uno studio molto interessante che dice che i risultati migliori si ottengono con degli esseri umani che si avvalgono di programmi di intelligenza artificiale. Così si ottengono risultati migliori rispetto agli esseri umani da soli o all'intelligenza artificiale da sola. E questo naturalmente si capisce bene, perché l'intelligenza artificiale ha una grandissima potenza, ma per esempio non ha il buon senso che è tipico degli esseri umani. E non è un caso che Geoffrey Hinton, che è il premio Nobel del 2024 per la fisica proprio per programmi di intelligenza artificiale, il suo contributo, nel 2016 aveva detto i radiologi non esisteranno più entro 5 anni, saranno sostituiti entro 5 anni. Ne sono passati quasi 10 e i radiologi sono fra noi, e lo stesso Geoffrey Hinton ha dovuto ammettere di essersi sbagliato in questa previsione, perché effettivamente l'essere umano, se si punta a una qualità, non è sostituibile. È anche vero che è un nuovo strumento e quindi non si può prescindere dall'utilizzarlo.
Assolutamente. Dottoressa Gallavolti, vogliamo magari spiegare il meccanismo che sottende a questo superpower, chiamiamolo, dell'intelligenza artificiale nella diagnostica per immagine? Allora, premesso e capito che si tratta di una capacità di aver assimilato tutta una serie di dati, numerosissimi dati, di averli immaginati e quindi di riuscire a fare anche delle comparison in tempi acceleratissimi, vorrei che ci spiegasse lei, magari in termini anche più tecnici, proprio qual è la forza dell'intelligenza artificiale in ambito diagnostico per immagini. Quindi qual è l'elemento, il chiavistello che rende l'intelligenza artificiale per la diagnostica per immagini fantastica oggi?
Mi porto su un terreno un po' delicato, provo a essere semplice. Allora, come fanno questi programmi a funzionare? Al programma vengono sottoposte innumerevoli immagini di mammografie, ad esempio, segnalandogli quelle che contengono qualcosa che deve essere apportato all'attenzione del medico. Dopo averne esaminate moltissime, ma parliamo di praticamente tutte quelle disponibili, il programma, tante più ne vede, tanto più il programma funziona bene, il programma impara a dare importanza a certi dettagli piuttosto che ad altri. Quindi stabilisce appunto delle correlazioni. Quali siano queste correlazioni noi non lo sappiamo, e questo è un punto molto interessante dell'intelligenza artificiale. Viene chiamata una scatola nera perché quando è stata addestrata, quindi quando ha stabilito queste correlazioni, se gli viene fornita una nuova immagine radiologica, per esempio una nuova mammografia, lei sa dare una risposta su se quella immagine deve essere guardata con più attenzione o meno. I parametri che si è costruita per guardare per dare quella risposta non sono noti, quindi lei viene definita anche una scatola nera. L'enorme forza sta nel fatto che se gli vengono forniti dei buoni dati iniziali, cioè se viene addestrata con delle buone immagini, lo strumento funziona molto molto bene. Il punto di debolezza è che, non sapendo quali correlazioni stabilisce, c'è comunque bisogno di un controllo umano per essere sicuri che non abbia preso un abbaglio.
Veniamo al concetto di nutrimento, quindi tradotto, tutti i dati, tutte le immagini che vengono fornite, quindi qua parliamo degli addestratori, poi ci sono i valutatori, no, che tarano man mano che l'intelligenza artificiale lavora, lei dice giustamente ci sono delle zone d'ombra perché c'è questa scatola nera, quindi tanto dipende da come si nutre, quali sono i dati, quali sono le immagini, quali sono gli elementi di paragone che vengono inseriti nella macchina, e se fossero inseriti degli elementi, dei dati e delle immagini non giuste, non perfette?
Assolutamente, questo è il punto. Naturalmente questi sono programmi di alta qualità, per cui le immagini vengono inserite generalmente in maniera corretta. Però prendiamo altri esempi. Per esempio, prendiamo dei programmi che devono fornire risposta la possibilità che si sviluppino certe malattie, no? Diagnosi diverse, la diagnosi di una possibile malattia. Allora, per esempio, ci può essere un'influenza determinata dalle origini etniche della persona, per cui certe persone di certe etnie, per esempio, hanno più probabilità di avere malattie cardiovascolari rispetto ad altre, no? Allora, mettiamo che quel programma è stato nutrito con informazioni che provengono da pazienti che non rappresentano tutta la popolazione. Allora è possibile che la risposta che mi dà non sia affidabile per il paziente specifico che ho di fronte a me. Spero di essere stata chiara, perché stiamo entrando su questioni un pochino tecniche. Mm-hmm. Però voglio dire, certe volte anche in ottima fede c'è il rischio che il programma non venga addestrato con dati che sono veramente rappresentativi di tutti, e in particolare della persona che deve essere curata in quel momento.
Ma dottoressa, quindi possiamo in qualche modo quantificare l'affidabilità di una diagnosi basata su IA rispetto a quella di un medico esperto, ad esempio? Cioè, esistono studi comparativi tra diagnosi umane e algoritmiche?
Ma guardi, l'unico studio comparativo, ne esistono sicuramente, l'unico studio comparativo che mi viene in mente è questo appunto legato alla lettura di immagini mammografiche, da cui risultava che il risultato migliore era quello ottenuto da medici che si servivano di strumenti con intelligenza artificiale. È chiaro che è una comparazione molto difficile da fare, perché dipende dal programma, dipende dal medico, però io credo che nella condizione in cui siamo, diciamo, nessuno ha dubbi sul fatto che la figura del medico sia irrinunciabile e che continuerà a esserlo, anche perché c'è una questione di responsabilità, no? Noi da esseri umani, quando abbiamo un problema e vogliamo essere curati, vogliamo che qualcuno si prenda carico di noi. e questo qualcuno non può essere uno strumento che, ancorché molto bravo a trovare le correlazioni e eventualmente anche a fornire previsioni sullo sviluppo della malattia, è comunque un oggetto che non ha, noi lo chiamiamo intuito, lo possiamo chiamare buonsenso, ma comunque la capacità umana di capire che cos'è una malattia. Una macchina non la può avere.
Molto chiara, molto chiara. Barbara Gallavotti, appunto, l'intelligenza artificiale migliora la diagnosi, in particolare per immagine, analizzando, come detto, grandi quantità di dati, immagini mediche, ma poi appunto radiografie, risonanze magnetiche, altri dati relativi a anomalie, al cursus della vita sanitaria di un individuo. Come lei ha ben precisato, non sempre tiene conto banalmente le differenze di genere, no? Per anni non si è mai parlato della medicina di genere. E poi scopriamo che certi farmaci, certe terapie e certe analisi rispetto tra donna e uomo, insomma, grande differenza. Quindi tutto questo.
Esattamente, questo, se mi permette, questo Prego. È un punto molto molto chiaro, forse più chiaro di quello delle etnie che facevo prima. Supponiamo che tutte le informazioni che vengono usate per addestrare la macchina derivino dalla conoscenza di come un farmaco agisce sugli uomini. Cosa facile che succeda, rischio facile, perché per vari motivi la sperimentazione spesso viene condotta più sugli uomini che sulle donne. Allora è chiaro che la macchina mi fornirà delle risposte in base ai dati che ha ricevuto, che riguardano gli uomini, e quindi quelle risposte non sono perfettamente, diciamo, applicabili alle donne. E questo è il tipico rischio che si ha quando i dati di addestramento non rappresentano la popolazione che si vuole curare. Se posso aggiungere, ci sono dei paesi del mondo in cui per mancanza di medici, penso in particolare all'India, diversi aspetti della gestione del paziente sono già stati delegati alle applicazioni, no? E questo è proprio quello, il rischio di cui parlavo prima. Dobbiamo stare molto attenti e vigilare perché la cura medica sia quella che vogliamo noi e che in qualche modo ci è garantita, cui siamo abituati perché abitiamo in zone del mondo privilegiate dove il rapporto certo. col medico ormai è di un certo livello.
Sì, ottimo appunto, è giusto anche sottolineare. A proposito di differenze, proporrei una pausa musicale che, guarda caso, ha un titolo molto significativo per quanto attiene la nostra discussione: La differenza tra me e te di Tiziano Ferro. Intelligenza artificiale al servizio della medicina, stiamo parlando particolarmente del ramo della diagnostica per immagini, lo stiamo facendo con la dottoressa Barbara Gallavotti, biologa, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e autrice tra gli altri del libro Il futuro è già qui. Spiegato di come lavora l'intelligenza artificiale, di come migliora in rapidità e in puntualità la diagnostica per immagini, introduciamo magari un altro argomento, Barbara Gallavotti, che si rifà in realtà, lei ha già citato prima altri premi Nobel, ma io la vorrei riportare sul premio Nobel per la chimica del 2024, perché anche lì l'intelligenza artificiale ha avuto un ruolo fondamentale in questo trio dove appunto tra biologi e bioinformatici abbiamo, non esageriamo, non diamoci troppi complimenti, questi geni hanno aperto un nuovo mondo, quello della possibilità di scoprire la struttura delle molecole, più precisamente la struttura delle proteine. A lei la parola, Barbara Gallavotti, per farci capire che tutto convoglia a questa evoluzione e ogni scoperta è fondamentale.
Il 2024 per il Nobel è stato proprio l'anno dell'intelligenza artificiale, perché è stato assegnato sia per la fisica che per la chimica, come diceva lei. Per la chimica è stato un premio bellissimo perché è andato ai papà, diciamo, di un programma che si chiama AlphaFold, che è un programma che a partire dal 2018, ma ancor più dal 2020, ha dato davvero una svolta in un campo che è molto particolare, cioè quello di predire, cioè capire qual è la struttura tridimensionale delle proteine. Sembra una cosa molto astratta, ma in realtà è molto concreta, perché il nostro corpo funziona in buona parte grazie a proteine, e le proteine a loro volta funzionano se riescono ad avvolgersi assumendo una struttura tridimensionale corretta, che però è molto complessa e che varia anche dall'ambiente. Diciamo, dentro la cellula una proteina assume una struttura tridimensionale da quella che potrebbe assumere in laboratorio. Quindi capire qual è la struttura tridimensionale della proteina è sempre stato un rompicapo incredibile. AlphaFold riesce a risolvere in tempi molto molto rapidi questo problema, per cui gli si dà una proteina distesa, diciamo una proteina fatta da una sequenza di amminoacidi, e il programma riesce a dire come questa sequenza di amminoacidi si avvolge a formare quel gomitoletto che è la proteina funzionante. Questo naturalmente ha una quantità di applicazioni enorme, perché da un lato ci permette di capire meglio come funzionano le nostre cellule, come funziona il nostro organismo. Dall'altro, e questo forse è il punto più interessante, apre alla possibilità di disegnare in breve tempo dei farmaci efficaci, per esempio per interagire con delle cellule, che per esempio le cellule tumorali che possono che prendono delle strade errate e che vanno individuate o distrutte, oppure molecole che possono servire a bloccare degli agenti infettivi, delle candidate per essere antibiotici. Sappiamo che gli antibiotici, quelli classici, purtroppo diventano sempre meno efficaci perché c'è la resistenza agli antibiotici. Ecco, con questi programmi si possono mettere a punto degli antibiotici innovativi, oppure ancora, diciamo, molto altro. Ha veramente cambiato lo studio delle molecole utili come farmaci.
I famosi, abbiamo parlato anche in altre trasmissioni di questi linfociti citotossici, è un mondo affascinante, e poi c'è questa resistenza agli antibiotici, sarà un tema prossimo a Mille Voci Scienza e Ricerca, quindi vediamo che tutto si collega e tutto si lega. Naturalmente, ascoltando quello che lei ci dice, insomma, capiamo che la prospettiva, l'obiettivo finale, soprattutto in ambito oncologico, delle famose terapie personalizzate non è più fantascienza.
Beh, diciamo, in generale l'intelligenza artificiale si spera, si auspica che porti a una medicina personalizzata, però in senso ampio, cioè una medicina veramente, un farmaco veramente, un trattamento veramente pensato per uno specifico paziente, tenendo conto delle caratteristiche che sono solo sue, quindi il suo DNA, le sue abitudini, la sua età, il suo sesso, tutte le sue caratteristiche che nell'insieme rappresentano un numero di variabili enorme, difficilissimo da gestire con i mezzi normali, direi impossibile, che però può essere analizzato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale sa fare questo benissimo: trovare correlazioni, mettere insieme le informazioni e individuare dei percorsi.
Dottoressa,
la difficoltà naturalmente...
Prego, prego.
La difficoltà sono i dati, perché per raggiungere un'intelligenza artificiale, che mettere a punto programmi di intelligenza artificiale che sappiano fare questo, devono essere addestrati con delle informazioni di buona qualità che non è facile reperire.
Appunto, proprio a proposito di questo, io concluderei magari su una considerazione che è anche una considerazione che aiuta noi così semplici utenti dell'intelligenza artificiale. Magari è doveroso dire che non è il caso di rivolgersi a una qualsiasi IA, tipo a ChatGPT, per avere delle informazioni mediche. Sappiamo negli ultimi anni quanto internet è diventata fonte di informazioni per la gente comune, no? Ecco, con l'intelligenza artificiale magari è il caso di ribadire, dottoressa, che bisogna proprio rivolgersi a quelle intelligenze che si nutrono dei dati medici e non a ChatGPT, ad esempio.
Beh sì, e soprattutto dobbiamo capire cosa può fare ciascun programma. Allora, ChatGPT, come tutti i programmi per conversare, sono fatti appunto per conversare, cioè per rispondermi in maniera coerente a una domanda, non per darmi una risposta specialistica e neanche per darmi una risposta particolarmente corretta. Diciamo, ci provano, ma sono programmi che per imparare a darmi una risposta sono stati addestrati su tutto ciò che è presente in rete, quindi buone cose e cattive cose. E poi sono programmi che funzionano sulla probabilità, Quindi loro mi danno una risposta in base alla probabilità che in un certo contesto una parola segua l'altra e così riescono a darmi formulare delle buone frasi, ma possono anche avere delle allucinazioni. Mm-hmm. Cioè può andare totalmente fuori scala. Per esempio lo vediamo quando usiamo programmi per fare delle immagini che ci danno tipicamente le mani con 6 dita o con 4, appunto, perché hanno le allucinazioni. Quindi sì, è molto importante che noi utilizziamo, se lo vogliamo utilizzare, dei programmi che sono stati disegnati per dare risposte affidabili, e ancora una volta sarebbe molto opportuno che questi programmi rientrassero, diciamo, in un trattamento medico coordinato da un essere umano.
Esatto, grazie per questa precisazione, perché poi magari dedicheremo anche qua una puntata alla differenza tra intelligenza artificiale generativa rispetto a reti neurali artificiali, machine learning, deep learning, insomma è importante ed è ampia. Lei ci ha aiutato anche nella comprensione di questo, ma sicuramente dedicheremo una puntata anche a questo. Dottoressa Barbara Gallavotti, biologa, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva, autrice tra gli altri del libro molto interessante Il futuro è già qui, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro e viva la divulgazione scientifica.
Grazie, grazie mille, buona giornata a tutti.